Terza domenica di Pasqua dell'anno C, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, versetti dall'1 al 19. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: Io vado a pescare. Gli dissero: Veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca. Ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: Figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: No. Allora egli disse loro: Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono. E non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: Portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: Venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E Gesù rispose: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani. E un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Dopo la morte e la risurrezione di Cristo, La comunità cerca di fare una riflessione sul significato di questo avvenimento. Nel Vangelo di Giovanni Gesù si rivela due volte ai discepoli, una volta a Maria Maddalena, e questa è la terza volta che si rivela ai discepoli, ma in realtà sappiamo che il capitolo 21 è un'aggiunta successiva al Vangelo di Giovanni, è un'aggiunta appunto tardiva che la comunità ha sentito il bisogno di scrivere proprio per dare un significato a quello che si stava avverando nella loro vita, ossia, com'è possibile diventare testimoni della presenza di Cristo nel mondo, noi che non siamo capaci di amare come ama Lui? La domanda che si pongono loro è questa. Noi che lo abbiamo rinnegato, tradito, com'è possibile che abbiamo ricevuto da Cristo questo mandato di diventare sua presenza, suo corpo, sua realtà fisica, umana, reale nel mondo? Da chi può venire la capacità eventuale di portare avanti questo compito, questa missione? E allora vediamo che questo brano del Vangelo di Giovanni è tutto, diciamo, costruito in modo tale da mettere in evidenza tutti i limiti dei discepoli in rapporto al grande dono che viene da Dio, da Gesù, attraverso il suo dono, il dono della sua vita, attraverso lo Spirito. E allora il racconto è molto interessante perché Pietro, che rappresenta la Chiesa, che rappresenta un po' tutti noi, dice ai suoi amici e agli altri apostoli: io vado a pescare. Ecco, Pietro sappiamo che era un professionista della pesca, quindi doveva essere una persona capace. Bene, un professionista della pesca va a pescare e si ritrova nemmeno con un pugno di mosche in mano, perché in realtà non ha proprio pescato niente. Tutta la notte non prende niente, né lui né i suoi compagni. E questo è proprio un racconto quasi un po' ironico, come dire: guardate, noi che ci riteniamo tanto bravi, tanto capaci, che anche in quello in cui dovremmo essere umanamente bravi e capaci, di per sé ci scopriamo limitati, ci scopriamo che tutto quello che siamo non viene da noi, non viene da noi. Anche i nostri talenti, le nostre doti, le nostre capacità, se crediamo che siano nostre, ci dobbiamo disilludere, perché poi sappiamo che la vita è fatta di fallimenti, è fatta di tante esperienze che ci mostrano il limite della nostra umanità, del nostro essere creature. E allora si sente una voce, vedono qualcuno che non riconoscono, il quale rivolge loro questo invito. Intanto rivolge loro una domanda: avete qualcosa da mangiare? E loro onestamente rispondono no, noi non abbiamo niente da dare. Vi ricordate nei Vangeli sinottici, nella moltiplicazione dei pani, Gesù chiede ai suoi discepoli: ma perché non gli date voi qualcosa da mangiare? E loro dicono: ma noi non abbiamo quasi niente, praticamente zero. E infatti, chi è che dà il cibo che permette poi di distribuire, a noi di distribuire questo cibo? È lui. E anche qui avviene un po' la stessa cosa, cioè Gesù intanto fa prendere consapevolezza a ciascuno di noi di non avere niente da dare. E poi suggerisce di buttare la rete dal lato destro della barca. Ecco, questo lato destro non può che richiamare l'attenzione di chi legge queste parole, al capitolo 42 di Ezechiele, dove è narrata quella famosa immagine del tempio di Gerusalemme celeste, dal quale sgorga un fiume d'acqua. Dal lato destro del tempio esce un fiume che prima è un piccolo ruscello, poi diventa un fiume gigantesco, con un'acqua piena di vita, e qualsiasi cosa quest'acqua tocchi la rende viva, e quest'acqua brulica di pesci, di esseri viventi. Ed è un'immagine, quella dell'acqua che sgorga dal tempio, che non possiamo non associare anche a quello che descrive il Vangelo di Giovanni, nel momento in cui Gesù in croce viene trafitto dalla lancia e dal costato, dal lato destro del suo costato, sgorga quest'acqua, sangue e acqua, che poi è il simbolo del dono dello spirito e del dono della vita. Attraverso il perdono, attraverso il suo amore, Gesù ridona vita a noi che siamo morti, uccidendo lui. In realtà, chi muore siamo noi. Lui vive perché ama e noi moriamo perché non abbiamo amato e abbiamo permesso che morisse, lo abbiamo tradito. Quindi questo riferimento al lato destro è un riferimento appunto al dono che viene da Dio, a quest'acqua che esce dal Tempio, che è un dono di Dio. Il Tempio era la presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele, e il dono che fa Cristo della sua vita dalla croce è quello che ci dà la vita, quello che ci dà la possibilità di amare, la capacità di amare. E quindi i discepoli ascoltano questa parola e gettano la rete sul lato destro della barca. Significa che l'atteggiamento è cambiato. Non sono più loro che credono di riuscire a pescare, ma si affidano, credendo che qualcosa gli verrà dato. Tra l'altro, nel Vangelo di Matteo c'è una parabola che paragona il regno dei cieli proprio ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni tipo di pesce. E guarda caso, quando i discepoli tirano su questa rete, è piena di pesci, 153 grossi pesci, che, secondo alcuni esegeti, rappresenta questo numero tutte le genti del mondo. 153 sembrano essere i popoli che erano conosciuti all'epoca di Cristo. Quindi il regno dei cieli è un dono fatto per tutti. E la Chiesa, i discepoli, che sono incaricati di tirare questa riva verso terra, cioè di sollevare dal mare questi pesci, facendoli uscire alla luce del sole e trasformando questi pesci in cibo, in offerta, in dono. La Chiesa avrebbe questo ruolo di essere la manifestazione dell'amore di Dio per tutti, non escludendo qualcuno, e appunto una rete che raccoglie tutti, che non divide. Non è una rete che separa, ma è una rete che unisce. La Chiesa dovrebbe essere una rete che crea relazioni, che crea connessioni, che costruisce ponti. E quindi il dono è per tutti. E quando gli apostoli sollevano tutti questi pesci, Gesù li invita a condividerli alla tavola. Ma in realtà questa tavola è già imbandita ed è lui che offre i suoi pesci. E si dicono le stesse parole in questo testo di quelli che usiamo noi per celebrare appunto l'Eucaristia. Prese il pane, lo diede loro e così il pesce. Prendete, mangiatene, bevetene. Ecco, allora questo racconto è proprio fabbricato in questo modo. La Chiesa, quando celebra l'Eucaristia, che cosa celebra in realtà? Lo dice il nome stesso. Eucaristos significa il rendimento di grazie. Noi rendiamo grazie a Dio perché è Lui che ci ha donato la vita. Quest'acqua che sgorga dal costato. Il suo perdono, il suo amore. E nutriti da questo amore, noi possiamo diventare capaci di diventare a nostra volta cibo, dono, amore per gli altri, perdono per gli altri, segno dell'amore di Cristo, segno del perdono di Cristo rivolto a tutti, a tutto il mondo. E allora questo banchetto diventa il banchetto a cui sono invitati tutti i popoli e la Chiesa è lo strumento per cui l'amore di Dio arriva a tutti. Ed è appunto solo grazia, è grazia. È per grazia che noi possiamo fare questo, cioè perché riceviamo un dono gratuito, non perché siamo noi bravi, non perché noi siamo professionisti. E allora comprendiamo meglio la seconda parte di questo brano che la liturgia ci offre, cioè il dialogo tra Gesù e Pietro, no? A questo punto, dopo aver celebrato questo rendimento di grazie, questa Eucaristia, Gesù si rivolge direttamente a Pietro, cioè alla Chiesa, a ciascuno di noi, e dice: "Ma tu mi ami?" Ed è bellissimo che Pietro, con la sua onestà, che lo ha sempre contraddistinto, risponda in questo appunto racconto: "Signore, tu lo sai che io ti voglio bene." Cioè, Pietro non si osa rispondere a Gesù: "Sì, ti amo." Lui sa benissimo di non essere in grado di amare, di rispondere con lo stesso verbo e quindi risponde con un verbo, diciamo, a livello più umano: "Io ti voglio bene." E per tre volte risponde in questo modo. Allora Gesù, dopo aver chiesto due volte, mi ami? La terza gli dice, ma almeno mi vuoi bene? Sì, certo, ti voglio bene, tu lo sai. Paci i miei agnelli. Proprio perché tu riconosci di non essere capace di amare, allora puoi diventare responsabile di portare il mio amore nel mondo. Sembra assurdo, ma non lo è. Perché se tu porti qualcosa che sai che non è tuo, e allora vuol dire che sei testimone di un dono e a tua volta quel dono lo fai. Anzi, il fatto di sapere che non sei tu capace a donare qualcosa ti permette in realtà di imparare a fare dono di te stesso senza vantare alcun merito. E senza pensare di essere dovuto alla tua bontà, ma soltanto alla bontà e all'amore che tu hai ricevuto. E allora in questo modo la Chiesa diventa veramente, e ciascuno di noi diventa veramente segno di un amore di cui noi ci sentiamo incapaci, eppure grazie al dono di Dio ne diventiamo gli strumenti che possono addirittura diventare capaci, poi, grazie a lui, di donare la stessa vita, lo stesso amore, lo stesso perdono che ha donato lui. E l'ultimo pezzo di questo dialogo con Pietro, quando dice tu, quando eri giovane, andavi dove volevi, perché ti sentivi forte, perché ti sentivi capace di fare tu da solo. Ma quando sarai vecchio, qualcun altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Mi pare che significhi quando tu prenderai veramente consapevolezza del tuo limite, che non sei tu che puoi amare, che puoi perdonare, allora ti lascerai portare da me, laddove tu non saresti in grado di andare, e sarai capace di donare la tua vita come l'ho donata io. Di questo parlava, di come sarebbe, dice il testo, per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Ma questo dono fino alla morte di se stessi non è possibile se non come un dono ricevuto, se non noi non lo possiamo fare se non lo riceviamo come dono, il fatto di donare la nostra vita. Quando Pietro, la Chiesa, arriva a comprendere questo, che tutto viene da Dio, che tutto è dono di Cristo e dello Spirito, allora la Chiesa finalmente, piano piano, diventa questa rete che raccoglie e che salva e che trasforma le persone, che sentendosi amate, sentendosi nutrite da questa carne, da questo amore che si fa carne, possono diventare anche ciascuno di essi, ciascuno di noi, carne, vita donata per amore. Ecco, questo è un po', mi sembra, il senso di questo brano che oggi la Chiesa ci invita a meditare. Non siamo noi a saper amare, ma è Dio che amandoci ci permette di diventare amore fino a diventare capaci come Lui di donare la nostra vita, perché a nostra volta l'abbiamo ricevuta. Signore, sei tu che mi doni la vita e la capacità di renderla feconda donandola a mia volta. Buona meditazione a tutte e a tutti e buona domenica. Ciao.